Londra.
Pietro la Corte prepara il golpe con DJ Lucchetti, il cardinale e la guardia svizzera. Impossessatevi della trasmissione, niente frullatone.
Pietro la Corte prepara il golpe con DJ Lucchetti, cardinale e la guardia svizzera. Impossessatevi della trasmissione, niente frullatone. Niente frullatone. Uno. Nessuno. 100 Milan. Nessuno, 100 Milan. Frullato.
Cari ascoltatori, benvenuti. Uno, nessuno, 100 Milan. Da oggi fino al 6 gennaio inauguriamo una piccola stagione di frullatini. Saremo con voi per un'ora con il meglio di Uno, nessuno, 100 Milan. E poi vi proporremo una puntata del podcast That's America col nostro Andrew Spannhauser. Allora, vogliamo iniziare questa puntata con un incontro con due donne straordinarie. Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnere aeronautica d'Italia, protagonista della missione Rosetta, consulente scientifica della NASA e dell'ente spaziale europeo, che insieme alla figlia Elvina ha scritto il libro Le ragazze della luna. Vai Pietruzzo! Arriva subito un messaggio: viva Amalia, super da Geppi come il solito. Sì, perché non l'ho detto anche star televisiva da Geppi Cucciari, no? Beh, l'esperienza della TV proprio sì, me le mancava.
Ecco, però devo dire che è un'esperienza bellissima, soprattutto lavorare con Geppi Cucciari. Ecco, questo.
Sì. Allora, Amalia Ercoli Finzi, adesso parleremo del libro, delle storie molto belle, però lo so che è una storia che le hanno fatto raccontare mille volte, di quando lei va al Politecnico. Eravate cinque ragazze
su 650 maschi al primo anno, perché erano tutti radunati, non c'erano le suddivisioni al primo anno, sì. E quindi tutti insieme, ed è stata un'esperienza che non le dico, cambia la vita delle persone. Quando noi entravamo nell'aula, tutti a gridare nuda, no! Poi per una mia compagna, no, quella no.
Cioè l'accoglievano così,
appunto. Sì, era una cosa amichevole, mettiamola così.
Ma oggi sarebbe un sessismo, Leonardo. Sì, oggi no. Sarebbe un sessismo clamoroso.
Va bene. Il problema è che loro ci coccolavano anche. In realtà, io in quel periodo ho avuto tanti corteggiatori, si intende, 650 è normale. Però quando alla prima sessione d'esami ho incominciato a prendere 30 lode in analisi, 30 lode in geometria, 30 lode in chimica, ho perso tutti i miei innamorati. Tutti. Cioè, tutti. Li ho spaventati.
Leonardo, il sapere di Amalia Ercoli Finzi
fa scappare gli uomini.
Fatto terra bruciata. Terra bruciata.
Fa scappare gli uomini.
Però poi dopo ha trovato ugualmente l'amore. Cioè bisogna trovare un uomo molto coraggioso per stare con una donna.
L'ha trovato proprio lì, credo.
Proprio. E devo dire che ho trovato l'uomo giusto che io dico tutti possono trovare, tutte possono trovare, se hanno solo la pazienza di aspettare e di cercare l'uomo giusto, e si trova. Nel mio caso era l'amore con la maiuscola, e quindi è
Filiberto,
proprio...
giusto, Filiberto, sì, chiedo anche a Delvina. No, perché...
come andava all'università Filiberto? Che voti prendeva?
Bene, bene, io ero un pochettino più brava di lui, ma poco, ma poco veramente.
Glielo faceva pesare questo ogni tanto, quando magari discutevate, dice ho preso una lode più di te.
E beh, effettivamente, sa, al Politecnico avere voti così alti non era proprio facile per niente. Sì. E quindi è stata una grande avventura anche questi 5
Però,
anni.
Però, Amalia, le faccio dire da Leonardo Manera qual è il motto di vita di Leonardo. Qual è? Se hai il coraggio sull'amore?
L'amore finisce sempre e comunque.
Non è vero?
No.
No, oh, no, non lo dica.
Almeno
no.
Può durare 62 anni come sta durando.
Oh, e quindi, tra l'altro, devo dire, coinvolgendo Elvina, la figlia di Amalia Ercoli Finzi, mi ha fatto una confidenza poco fa. Perché io l'ho detto, è nata il 20 aprile. Non lo so, così iniziamo dei colpi bassi, perché la vediamo sempre sorridente. 5 figli, un marito. Tutto il popò di curriculum che ho detto, soprannome in casa?
Allora, il soprannome era Inkel, che è il nome del grande dittatore di Charlie Chaplin.
Aia.
Perché effettivamente il 20 aprile è anche la data di nascita di Adolf Hitler, no? Di Adolf Hitler. E per noi a casa era effettivamente così, un bel dittatore.
Ma no, stiamo no. distruggendo no. un'immagine. No, no,
no, non no. era dittatore, soltanto che in una famiglia come la nostra, che è grande, no? Ci volevano delle regole poche ma ineluttabili, e queste regole andavano rispettate.
Una regola che no, non hai mai digerito.
C'erano dei turni, no? C'erano i turni in cui toccava fare le cose. Io ho 4 fratelli, quindi noi eravamo in 7, no? Quindi bisognava organizzarsi, era un po' questo. E la disciplina era fondamentale, no? Quindi noi dovevamo rispettare i nostri turni. A me non piaceva mai, soprattutto il turno dello sparecchiare, era quello perché, che non sopportavo.
Perché eri pigra. In realtà una delle regole appunto, una delle regole fondamentali era: chiunque esce per fare quello che deve fare, e va bene qualunque cosa faccia, deve però rispettare queste regole, dire dove va, con chi va e quando torna.
Questa
era una
ma dovevamo
regola.
Tutti tornare massimo entro quando finisce il film, c'era questa regola, no? Quando finisce
verso le 11,
esatto,
verso le 11.
Quindi a qualunque età,
però
perché
adesso...
allora ricordiamolo che allora in quegli anni, insomma per tanti anni, su Rai 1 il lunedì sera c'era il film del lunedì che finiva appunto verso quell'ora, che era stato evidentemente preso come parametro per il rientro a casa.
Però poi entriamo nel tema scientifico, guardi, stanno già arrivando tantissime domande, le potete immaginare, andremo su Marte, anche consigli, adesso ve ne leggo alcuna, però vorrei appunto, a pagina 27 del libro trovo una frase di Elvina che dice: i miei genitori hanno sempre appoggiato le mie scelte e partecipato ai miei successi, ma non li hanno mai enfatizzati. Per esempio, quando mi sono laureata in ingegneria nucleare a pieni voti, Elvina Finzi, ho percepito che per loro era una cosa normale.
Sì, ma questa è una caratteristica di tutti i genitori di una volta.
No,
non so se
volta,
per fortuna o purtroppo.
Elvina, che ci
no,
dici?
No, era assolutamente normale. A casa mia sono tutti ingegneri. Io ho 4 fratelli, no? Ce n'è uno che è architetto, che è quello che è sempre stato preso in giro in famiglia, no? E tutti gli altri
fai
sono
solo
ingegneri.
L'architetto.
Esatto.
Sì, sì,
esatto.
Fai solo l'architetto.
Tu puoi fare le vacanze, mentre noi tutti le vacanze purtroppo di Natale studiavamo tutti durante gli esami, durante la preparazione degli esami.
Ma insomma.
Quindi mio papà è ingegnere, mia mamma è ingegnere, i miei fratelli, ma poi i miei zii sono tutti ingegneri. Mio nonno, il papà di mio papà, è stato il rettore del Politecnico, quindi a casa mia non è che c'era tanta scelta, ingegneria era il mantra per tutti.
Beh, insomma, però al di
cosa
là...
Cosa avreste pensato, scusa, di un laureato in scienze politiche, per esempio, se qualcuno di voi si fosse laureato in scienze politiche?
Non me lo chieda,
lo dica, no, spari pure sul pianista, forza, spari pure, lo dica,
allora.
Dica quello che pensa, qui non ci ascolta nessuno, Amalia Ercoli Finzi, lo dica, tanto allora. subito tante. Mio suocero, sa cosa diceva? Ingegnere, docente al Politecnico, tra l'altro, diceva: sei laureato in scienze politiche, bene, adesso quando ti laurei? Ecco, quindi non è che sono, è una vita così, una vita grama.
Uno laureato in scienze politiche, se è eccezionale come lei, va benissimo, va benissimo, altrimenti avanzo qualche riserva. Ecco.
Ma a casa mia, quando io dovevo scegliere che università fare, mio padre mi ha detto: fai quello che vuoi, fai quello che vuoi, però 2 anni di ingegneria.
Almeno una spolveratina.
Ha detto: ma papà, ma se faccio 2 anni di ingegneria, faccio ingegneria. E lui mi ha detto: ma è per avere lo stesso linguaggio, per questo potersi parlare.
Questo è vero.
Ma guardate che allora, c'è tanta simpatia ma tanta profondità in questo libro e nella storia, nella vita di Amalia Ercoli Finzi. Intanto l'importanza, torniamo sul tema, le ragazze della Luna. Sono tutte storie di scienziate, donne.
Italiane,
alcune sono straordinarie, poi ne vedremo. Per esempio ce n'è una, io ho scoperto, che è nel centro di comando dei motori di Elon Musk, di tutti i razzi di Elon Musk, no?
Non cosa da poco.
No? Cosa accomuna tutte queste storie? Lo chiedo ad Amalia, lo chiedo a Elvina.
Queste storie meravigliose hanno in comune tra di loro la passione e la preparazione. Sono tutte donne che si sono formate, spesso con delle scelte coraggiose, perché per esempio proprio quella che citava lei, l'idea di abbandonare l'Italia, andare in America, lavorare con Elon Musk in una posizione, ecco, e vuol dire avere il coraggio di prendere l'occasione, perché qui ci tengo a dirlo, a tutti capita l'occasione con la O maiuscola.
Ecco, questa forse è la lezione morale del libro. Proprio. Cioè a tutti
capita l'opportunità. Bisogna essere preparati per prenderla, cioè sapere cosa si vuole e poi a questo punto zacchete, portarla via.
Zacchete, scienze politiche e 6 esami di giurisprudenza non bastano.
Però il discorso vale in tutti i settori, no? Immagino, cioè non solo in quello, diciamo, scientifico, ma anche nella vita di ognuno che si dedica anche ad altro.
Assolutamente.
Non volevo chiedere, Elvina Finzi, una storia, cominciamo da una storia, quella che ci vuoi proporre, che ti ha più colpito?
Ma allora, direi sono 20 storie bellissime, quindi è stato bellissimo intervistarle tutte, devo dire, come parlare, noi volevamo far vedere una costellazione, no? Come si può parlare di materie scientifiche, tecnologiche e affrontarle da tutti i punti di vista, quindi ci sono profili un po' di tutti i tipi, c'è sì l'ingegnera che si occupa di propulsione, lanciatori, ma c'è anche la giornalista,
certo,
che si occupa di spazio, c'è la psicologa che si occupa di gruppi, no? E come questi gruppi di astronauti devono vivere insieme e lavorare insieme magari in isolamento per tanto tempo.
L'agricoltora,
quindi l'agronoma, no? Che si occupa. Quindi ci sono veramente un po' tutte queste storie, oltre alle storie personali loro. Io direi che la prima storia che abbiamo raccontato è quella, diciamo, se volete, un po' più classica, perché è l'astronauta, no?
Sì.
Quindi quella, ma è anche molto,
molto
che racconta come costruire
metodo,
il proprio percorso, no? Ed è Antea Comillini, che è la futura astronauta italiana, che ci racconta la sua storia della selezione, no? Come lei è arrivata a diventare astronauta, senza per forza avere fin dall'inizio l'ambizione di diventarlo, ma riconoscendo in se stessa quelle che erano le caratteristiche importanti per esserlo.
Per esempio, astronauta che Amalia Ercoli Finzi non ha mai voluto fare, però ne avrebbe avuto l'opportunità.
Sì, ho avuto l'opportunità di partecipare ai concorsi, sono stata consigliata diverse volte di partecipare alle selezioni, perché la preparazione ce l'avevo. Ma secondo me, anche perché io sono peso poco, no? Peso poco, 45 kg. E siccome quello che costa è il chilo lanciato, allora nel mio caso si risparmiava. Ecco, no, io soffro anche l'ascensore.
E quindi la claustrofobia, la chiusura.
Assolutamente, assolutamente. Per me la stazione spaziale non è il mio regno ideale, però quello che è bellissimo e stare è nelle stanze dei, dei bottoni.
Non ho detto, è conosciuta come la signora delle comete. Tra l'altro, quando si dice madre della missione Rosetta, intanto ho scoperto che si chiama così per la stella di Rosetta.
Sì, sì,
proprio, no?
Proprio.
E che è stato uno studio durato 10-12 anni, forse anche di più, per andare a studiare una cometa.
Dunque, noi 12 anni è proprio stato dalla partenza alla conclusione della missione. Sì. Siamo arrivati a una cometa, ma siamo arrivati, volevamo arrivare a una cometa con la sua stessa velocità. E questo è importantissimo, perché quando abbiamo visto per esempio la cometa di Halley, l'abbiamo superata a 245.000 km all'ora, capisci? Un po' tanto, ecco, mettiamola così. Invece qua si voleva mettersi intorno alla cometa come diventare una luna della cometa, ed era un'impresa difficilissima, tant'è vero.
E siete riusciti al...
No. Proprio. Benissimo. Noi dovevamo all'inizio fare la missione insieme agli americani, i quali hanno detto di no, che era troppo difficile, non l'avrebbero fatto. E io mi ricordo una riunione all'inizio in cui uno sottovoce, per modo di dire, sì, ha detto: you will not succeed, non ci riuscirete, capisci? Proprio non era previsto, ce l'abbiamo fatta. E in questo senso l'Europa ha dimostrato capacità impensabili, perché noi siamo riusciti ad atterrare, quindi a mandare un oggetto su una cometa distante dal Sole 500 milioni di chilometri.
Quando sente la domanda, con tutto quello che spendiamo, a cosa serve? Lei si inalbererà, perché serve tantissimo, mi ha spiegato tante volte anche con il nostro amico Luca Perri, astrofisico, ma ce lo dica, faccia capire agli ascoltatori perché è necessario fare queste missioni.
Queste missioni, allora, intanto è necessaria l'attività spaziale, perché abbiamo dei ritorni immediati che usiamo tutti i giorni, GPS per esempio, no? La navigazione, oppure le previsioni del tempo, una cosa, tutto sì, questo si può fare, ma l'esplorazione spaziale risponde a un desiderio innato. Noi nel cuore abbiamo questo afflato che ci porta alla ricerca della conoscenza. Noi dobbiamo trovare quello che non conosciamo e che è fuori di noi. E questo in grande, come facevano gli esploratori inglesi che andavano alle sorgenti del Nilo Azzurro, certo, oppure il Nilo Bianco. Ecco, noi stiamo cercando qualche cosa al di fuori della Terra, diciamo su la Luna.
Però
e Marte
è anche una condanna, perché è una ricerca che non finisce mai, che non si trova
infinita,
mai la completa soddisfazione, immagino, no?
Bravo, ha fatto un'osservazione spettacolare, perché questo vuol
sei
dire
sei esami di giurisprudenza
ecco, per quello per quello vengono fuori, ecco, vedi, noi siamo in certo senso condannati a questa sete di trovare, dare le risposte. In realtà ci facciamo in continuazione delle domande, le risposte non sempre riusciamo a trovare,
e questo è il mistero che inquieta, sì, un po', non avere la risposta pronta. Ma d'altronde le risposte sono là fuori, come si suol dire, no? Elvina, sono là fuori. Ah no, arrivano, ecco, tra le tante domande ce n'è una: andiamo su Marte, ma lei ha già detto sì, prima o poi ci andremo, ma ci arriverà Musk prima? Musk sarà quello.
Allora, non è impossibile. Okay. Io sono convinta che il modo con cui le agenzie spaziali, in particolare la NASA, fanno le missioni spaziali è un modo rigoroso, e quindi questo garantisce non solo il successo, ma garantisce il fatto di avere poi dopo una possibilità di esplorazione grandissima. Ecco, su Marte arriveremo. Io lancio una data alla fine degli anni 30. Ecco, alla fine degli anni 30.
Poi c'è un'ascoltatrice che invece chiedeva, lo chiedo a entrambi, c'ha una figlia o un figlio, adesso mi sono perso il messaggio, laureato con il massimo dei voti in astrofisica nucleare, sì, e sì, chiede cosa, un consiglio per il futuro, insomma.
Allora, troverà lavoro, è questa la domanda.
Credo di sì.
Assolutamente, le materie STEM sono le materie del futuro. In realtà sono già le materie del presente, perché noi abbiamo già l'utilizzo dei telefonini tutti i giorni, quindi l'utilizzo di alta tecnologia. Perché è importante affrontare queste materie e conoscerle? Perché in realtà noi non dobbiamo essere soltanto degli oggetti, no? Quindi, ma dobbiamo essere protagonisti, altrimenti diventiamo soltanto consumatori, no? E quindi sono loro che usano noi, mentre certo, averne il controllo, averne la competenza e la conoscenza fa sì che possiamo controllare per esempio gli algoritmi, no? Per esempio le basi dati per l'intelligenza artificiale e quindi andare contro quelli che sono gli stereotipi che altrimenti anche con le materie STEM, anche con queste nuove tecnologie verranno continuamente propagati.
Stereotipi che tra l'altro sono tremendi per le donne, sono praticamente quelli che influenzano il giudizio che l'umanità vera, sì, l'intera ha sulle donne, che le vede relegate in ambiti che sono sostanzialmente quello della cura. Ecco, non è vero, le donne possono fare tutto e noi con questo libro lo facciamo vedere.
Lei l'ha anche dimostrato, anche perché magari adesso sorride, ma quando entrava al Politecnico e si sentiva dire nuda, forse non era molto piacevole.
No.
Ecco. Tra l'altro vorrei dar lettura della mail dell'ingegnere Andrea, non dico il cognome, ma non so, io col mio 107 mi sto vergognando. A questo punto meglio aver fatto 6 esami di giurisprudenza e basta. Cioè state distruggendo un po' il sapere altrui. No, scherzo. No, vorrei fare 2 o 3 domande profonde sulla vita di Amalia Ercoli Finzi, che classe 37, quindi qualche ricordino della guerra forse ce l'ha. Era piccolina.
Io ho ricordi lontani ma profondi della guerra, e quindi perché ho vissuto, devi pensare che in casa mio padre faceva il partigiano di supporto, cioè quello che faceva un lavoro normale, quindi lui lavorava regolarmente, ma
era pronto.
Noi soprattutto nascondevamo i giovani che erano che avrebbero dovuto seguire la Repubblica di Salorno e quindi siccome eravamo vicini al confine svizzero li nascondevamo in attesa che poi si aprisse quella fatidica porticina che consentiva ogni tanto. Noi bambini, io in particolare, avevo il compito di portare a mezzogiorno la minestra in un pignattino che mi portavo per mano a questi ragazzi che erano nascosti nelle varie cose.
Quindi ha dei ricordi molto molto
no,
vivi.
No, devo
molto
dire vivi. Che io quando vedevo, mi dicevano tanto i bambini non li fermano mai, adesso quando vedevo qualcuno con la divisa di Orbace e magari col fucile in spalla avevo paura, però andavo via tranquilla, seria, perché ero una bambina seria, andavo via e portavo qualcosa. Quindi ho ricordi di guerra che sono terrificanti, perché vede, per un bambino il fatto di essere punito perché ha fatto una marachella va benissimo, ma il fatto di aver paura senza sapere perché era l'idea della sirena, no? Che ricordo, quindi questi ricordi mi sono rimasti.
Quando vede le guerre oggi?
Soffro alla stessa maniera di come soffrivo da bambina e ritengo che la guerra dovrebbe essere considerata un tabù. Noi l'incesto lo consideriamo un tabù. Ecco, la guerra non si deve fare, a tutti i mezzi, tutto è buono pur di limitare la guerra. Ecco, ritengo che la guerra comunque, per una come me che l'ha vissuta e ne è uscita, sia una grande maestra, cioè mi ha insegnato l'essenzialità, le cose veramente importanti e soprattutto la lealtà. E guardi che in tempo di guerra la lealtà
non c'era,
scompare.
Non c'era,
scompare.
Assolutamente. Leonardo, tu cosa?
No, dicevo che in teoria sarebbe previsto anche dalla Costituzione, no? L'articolo 11, di evitare la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Poi, chissà perché, in qualche modo ci si ricade sempre.
Tra l'altro, a proposito di famiglia, invece, forse qui Elvina può rispondere, un ascoltatore chiede, quali erano i castighi della famiglia?
Ma diciamo che c'era una serietà molto alta in famiglia, oltre un livello scientifico, quindi c'era una spiegazione scientifica per ogni marachella, per cui eri annientato da tutto ciò, quindi diciamo che c'era un controllo, ma era molto mentale.
Amalia Ercoli Finzi, Elvina Finzi, noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ma rientriamo tra poco per continuare la nostra chiacchierata.
La maggior parte degli influencer abbiamo scoperto con grande piacere che agisce correttamente, indicando in modo evidente, sufficientemente chiaro e secondo le regole che si tratta di attività di advertising.
Sicuramente l'intelligenza artificiale, fatta in tutte però le sue parti, è interessante. Molti creator adesso utilizzano le funzionalità di traduzione lip sync. sync nei propri video per finalmente aprire dei canali in lingue che non sono la loro, ma con la loro voce.
La tecnologia chiave è un rover completamente elettrico, completamente autonomo, è in grado di fare tutta una serie di lavorazioni in campo e di acquisire dati dal campo. Quindi l'obiettivo è quello di portare sempre più la robotica e l'automazione in applicazione appunto di campo, tra cui l'agricoltura.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Per visitare la città consiglio di partire dalla chiesa di Santa Maria della Consolazione.
La passeggiata dantesca ripercorre un sentiero che fece nel 1306 Dante Alighieri.
A chi va in bicicletta, il giro ad anello di circa 20 km fra i Calanchi.
Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
Prende ora la parola il Presidente della Repubblica.
Care concittadine e cari concittadini, ho sempre vissuto
uno, nessuno, 100 Milan,
con molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Il mio grazie a ciascuno di voi per aver mostrato a più riprese il volto autentico dell'Italia.
Nessuno, 100 Milan.
Il volto autentico dell'Italia.
Per il resto poi non bisogna esagerare.
Uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
Insieme ad Amalia Ercoli Finzi ed Elvina Finzi, che hanno scritto con Tommaso Tirelli Le ragazze della luna, abbiamo convocato anche il professor Vito Mancuso, che torna con noi. Buongiorno professore, eccoci.
Eccomi Milan, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Io vorrei con due scienziate qui in studio, con un teologo pensatore, iniziare a parlare un po' delle domande profonde, no? Le due scienziate qui in studio, Amalia Ercoli Finzi e Elvina Finzi, studiano l'universo, il cosmo, è un po' chiedersi chi siamo, da dove andiamo, da dove veniamo, professore.
Sì, l'abbiamo sempre fatto ed è la radice della nostra, come chiamarla, nobiltà. La nobiltà di questi esseri che siamo noi, che per molti aspetti siamo stupidi, banali, arroganti, animaleschi, e però c'è questa, come chiamarla, curiosità, forse di più di curiosità, bisogno di senso, bisogno di orientamento, desiderio di sapere e di sapienza, che contraddistingue il fenomeno umano. Insomma, alcuni di noi sono fatti così e sono i migliori di noi, quelli che ci dicono come stanno le cose, E quindi, e poi naturalmente il senso della vita non si può che basare su come stanno le cose. Già Marco Aurelio diceva: chi non comprende l'universo non comprende se stesso. Sono queste due dimensioni connesse, intrinseche, no? Alla, perché noi siamo un pezzo di universo, noi pensiamo che l'universo sia là fuori. E anche sta anche là fuori, ma sta anche qui dentro. Cioè non è che noi, se l'universo è universo, il senso della parola vuol dire che comprende anche noi. Certo. E noi ne siamo parte con la nostra intelligenza, con la nostra passione. Quindi così come non possiamo comprendere noi stessi senza convocare l'universo, la dimensione chiamiamola esteriore, allo stesso modo non possiamo capire l'universo senza convocare noi stessi, la dimensione interiore, perché se l'universo, lo dicevo prima, è universo, è ciò che comprende tutto, non c'è niente che è al di fuori dell'universo. Quindi anche il mio pensiero, i nostri sentimenti sono parte integrante di questo grande, chiamiamolo pure mistero, che è appunto l'universo.
Ci spiegava Amalia Ercoli Finzi, lo so se l'ha sentita, che lei si ritiene una donna di scienza e di fede. A Ilvina Finzi, se posso chiedere la stessa cosa.
Io sono profondamente convinta che la matematica è semplicemente un linguaggio, no? E la fisica, la natura, quindi il nostro mondo, vengono capiti da noi tramite questo linguaggio, ma le domande alla sorgente non le abbiamo le risposte, non le possiamo dare tramite la scienza, no? Quindi ci sono delle domande in cui ognuno risponde in maniera alla trascendenza, deve rispondere con le sue. Quindi credo che le due cose non siano in conflitto.
No, non sono in conflitto.
Poi è curioso il fatto che spesso più si è persone che si dedicano alla scienza, più alla fine ci si definisce persone di fede. C'è un nesso, secondo voi, tra queste due cose?
Ma io credo che una fede ce l'abbiano tutti, magari non nel Dio di cui parliamo, però la fede è qualcosa in cui credere, qualcosa che rappresenta il nostro essere profondo. Vede, prima si è parlato di universo, no? Il professore diceva: se non si conosce l'universo, chi non conosce l'universo non conosce se stesso. Ecco, ciascuno di noi è un universo. E guardi che per noi valgono gli stessi numeri, con le stesse dimensioni, che troviamo nell'universo. Il famoso 10 alla 13. Che vuol dire 100.000 milioni di miliardi, no? Ecco, quindi non è un numeretto, una cosa del genere. Ed è un numero che serve per noi a definire le misure, le certo, distanze, una cosa. Ecco, è quello delle molecole, degli atomi che ci compongono. Quindi noi siamo un universo. In questo universo, per noi c'è posto per tutti. Ma io dico sempre che c'è una missione che è stata fatta, quella del Voyager. A un certo punto Sagan ha chiesto ai progettisti della missione, alla NASA, ha chiesto di far fare un giro di 180 gradi al Voyager, proprio per poter vedere la Terra da lontano, come la vedrebbe un UFO che entra nel nostro sistema solare. Bene, le fotografie che abbiamo fatto ci fanno vedere la Terra come un puntino. Noi nell'universo non siamo niente, eppure siamo con la nostra parte, intelligenza e il nostro sentimento, cioè cervello e cuore, siamo capaci di vedere al di là di quello che sperimentiamo. Siamo capaci di essere persone di fede.
Nell'ultimo libro, invece, l'ultimo saggio, il professor Mancuso, visto che si intitola Destinazione Speranza, comincia a fare questa domanda, professore, poi la approfondiremo quando venga a trovarci, in un presente così dominato da terribili conflitti. Forse avere ancora una speranza è una sorta di, non dico di Dio, ma di obiettivo.
Di aspirina. Sì, è una sorta, è una medicina essenziale, una terapia essenziale per non cadere prigionieri di questo sconforto che inevitabilmente molti aspetti del presente, molti, non tutti, ma molti aspetti del presente ci consegnano. E quando si diventa prigionieri, le parole lo insegnano, cattivi, in latino si diventa cattivi, e quando si diventa cattivi la vita si restringe, perché come il cuore diventa più stretto, la visione diventa più stretta, e quindi vivere diventa più brutto, è come stare, come camminare in un tunnel, insomma, sgomitando continuamente qua e là. E non è bello vivere così, ecco, e quindi sì, è questione proprio di trovare la medicina, così come noi abbiamo bisogno di medicina del corpo, di integratori e cose del genere, della psiche ne abbiamo anche dello spirito. Io penso che la filosofia che si nutre, che è amica della scienza, la filosofia che è amica che cerca di produrre sapienza, sia una grande medicina.
Anche, sì, per lei, anche per lei, professore, come dice la professoressa Ercoli Finzi, non c'è contraddizione tra Dio e scienza?
Ma per me sì, ma io non posso non rilevare il fatto che esistono molti uomini di scienza per i quali invece la contraddizione esiste, e come. Quindi fin quando ci si pone sul lato, questo è quello che penso io, sul livello della scienza pura e nuda, cioè sui dati che la ricerca scientifica presenta, ci si imbatte con quella che Kant chiama antinomia, cioè una contraddizione. Io ricordo sempre Jacques Monod, che scrisse Il caso e la necessità, premio Nobel per la medicina, e diceva che la vita è sorta in questo nostro universo per un incidente. La logica della vita non ha nulla a che fare con la logica cosmica, che è fredda, che è muta, che non ci conosce. Noi siamo come zingari, lui diceva, all'interno, senza casa, eccetera. Un altro premio Nobel per la medicina, si chiamava Christian de Duve, scrisse un libro contro di lui qualche anno dopo, dal titolo Polvere Vitale, per dire che invece che no, che l'universo non solo ci aspetta, siamo a casa, che l'universo è fertile, bioamichevole. I dati scientifici sono i medesimi per l'uno e per l'altro, conosciuti alla perfezione dall'uno e dall'altro, premi Nobel tutte e due. Però perché li fa, cioè, questo scatto diverso dell'interpretazione? È probabilmente per una radice che non attiene alla scienza, ma all'esperienza, al sentimento vitale, che porta uno a interpretare i dati secondo una visione e l'altro secondo quell'altra. Sì.
Ma a questo punto, forzando magari un po' i termini, si può dire che l'universo ha una sorta di coscienza però intesa come un senso di autoregolamentazione?
Non so chi deve rispondere. Se posso dire la mia, essendo noi parte dell'universo, la nostra coscienza è coscienza che ci viene dall'universo, e noi abbiamo coscienza e consapevolezza. Certamente anche l'universo ce l'ha, questa è la prima cosa, perché noi siamo parte dell'universo. Primo. Secondo, io penso che quella prospettiva che De Duve affermava, cioè che la nostra esistenza sia intrinseca, sia quasi una scaturigine dell'universo, l'universo che cerca se stesso e giunge a essere consapevole nella mente umana, io penso che questa sia la prospettiva giusta, quella che sento più vicino a me. Questo è quello che dico io, sì. Ma lì ci sono persone che ne sanno più di me.
No, so. Elvina.
È il primo principio della termodinamica.
Ecco, riportiamo tutto alla formula.
Esatto. Cioè. No, è la conservazione dell'energia, che vuol dire che l'energia si conserva, si trasforma, tutto si trasforma ma si conserva. Direi che a partire dai principi della termodinamica si capisce che c'è un qualche cosa che va oltre, quindi è solo principi, non sono dimostrati, quindi certo. È la base su cui si costruisce tutta la fisica e la termodinamica.
No, ma noi intanto, professor Vito Mancuso, la ringraziamo e l'attendiamo qui in studio quando ritiene.
Bene.
Intanto
bene.
Grazie con la sua destinazione.
Un caro saluto Manera. Bene.
Bene. Buongiorno professore.
Bene, adesso è il momento del traffico, ma subito dopo il nostro Leonardo Manera, dall'alto dei suoi 8 esami da quasi avvocato, ha deciso di sottoporre ad Amalia Ercoli Finzi ed Elvina Finzi uno dei suoi quiz. Il mondo al contrario, insomma. A tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan. Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Al servizio dell'Italia e delle sue democratiche istituzioni.
Serietà, autorevolezza, passione e leggerezza.
No, leggerezza.
Dottor Milan.
Somari sono, somari restano. Chiudiamo la parentesi e pensiamo alle cose serie.
Presidente De Luca.
Nessuno, 100 Milan, frullato.
Ground control to Major Tom.
Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Commencing countdown, engines on.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom.
La Terra vista da lontano, il sistema solare è un puntino insignificante, eppure noi con la nostra intelligenza possiamo capire e fare tanto. E non vi sembra strano tutto questo?
Sarebbe meglio non andare a cercare la vita su altro pianeta, perché io non vorrei una guerra interplanetaria. Già, abbiamo tanti sulla Terra, figuriamoci.
Subito si pensa alla guerra, l'istinto, ma perché dovremmo... perché i film magari... No, io vi invito davvero, ma comprate il libro Le ragazze della Luna, scritto da Amalia Ercoli Finzi, Elvina Finzi e Tommaso Tirelli. Elvina ha detto, se non citiamo bene colui che ha... Qual è stato il ruolo di Tommaso, di tuo marito, insomma, di
no,
mettere...
Tommaso è stato fondamentale in tutto, cioè in realtà in tutti i nostri libri, sì. No? Perché
la signora delle comete,
intanto scrive molto bene, quindi lui, diciamo, è riuscito a portare la poesia, sì, rispetto a quelli che potevano essere dei racconti, che erano dei racconti più scientifici, no? Che è un po' sempre il nostro atteggiamento, ed è veramente molto bravo, oltre ad essere riuscito insieme a me a cercare tutte le persone, quindi tutte queste 20 stelle, no? Che abbiamo trovato.
Bello, 20 stelle, sì, ricordiamo, perché c'è l'astronauta, la matematica, la psicologa. Ecco, la psicologa, si parlava prima durante la pubblicità, effettivamente Amalia Ercoli Finzi dice: io in ascensore già mi sento a disagio. Pensate stare mesi.
Mesi
o anni in una capsula dove non è che puoi scendere, fare la fermata prenotata come il tram.
E anni sarà il problema di andare su Marte, perché lì sono mesi, proprio almeno 6-7 mesi ci vogliono, no? Quindi sarà una sfida.
A proposito di sfide, allora Leonardo Manera, sapete, ha questo lato anche, ha una sfida quest'anno, lui dice, che è quella di diffondere il più possibile le fake news, vero Leonardo?
Sì, perché sono più divertenti, sono più interessanti.
E allora ha questo gioco.
Io vorrei un mondo fatto solo di fake news.
Ogni tanto sottopone me a questo gioco, dicendo: se sei un vero giornalista saprai riconoscere le notizie vere dalle notizie false. Allora io vorrei approfittare, abbiamo due scienziate, chi più di loro sa dove sta la verità scientifica? E allora Leonardo adesso vi dirà
anche la verità
notizie.
Tout court, non necessariamente scientifica,
e ecco, voi dovreste, diciamo, dire se sono secondo voi vere o false. Ci state a sottoporvi a questo gioco? Prego Leonardo, prego, le notizie.
Allora,
non potete, scusate, non potete ovviamente googlare o
ovviamente.
Jamina Packington, una donna inglese di 66 anni, sostiene di riuscire a fare previsioni accurate sul futuro lanciando in aria dei broccoli e osservando i loro movimenti e la posizione in cui cadono. Con questa tecnica, dice, è riuscita ad azzeccare per esempio la data della Brexit e la morte della regina Elisabetta. Vero o falso?
Vero o falso? Come la settimana linguistica.
Ma che lei ci creda o che sia vero?
No, la notizia, vera o falsa?
Beh, i romani guardavano le viscere, no, degli animali per fare la stessa cosa.
Quindi ti assumi la responsabilità.
No, io credo che assolutamente lei ci possa credere.
Vero.
C'è anche qualcuno che riesce a prevedere il futuro palpando il fondo schiena delle persone, anche quello sì, come faccia veramente non ho proprio capito, ecco.
Intanto però palpa, va bene Leonardo, quindi
diciamo che è vera al 90%, sì. Nel senso che non legge i broccoli ma legge gli asparagi. Sostanzialmente è vero.
No, perché attenzione che Leonardo mette anfalse, anche mezze notizie vere e mezze false.
Quindi la fake news erano i broccoli.
Sì, esatto. Vabbè, comunque, prego. Leonardo.
Un uomo residente nel quartiere Monteverde di Roma aveva nascosto nel caminetto di casa 20.000 euro in buoni postali, pensando che fosse un luogo sicuro dove i ladri non avrebbero mai cercato. La moglie però non sapeva nulla del nascondiglio segreto e ha acceso il fuoco per creare una bella atmosfera. Quando ha visto le fiamme, l'uomo è quasi svenuto. Poi, dopo mesi, il caminetto è stato distrutto per mettere al suo posto un condizionatore con pompa di calore.
Adesso, del condizionatore con pompa di calore, non so dirle, sarà vero o non sarà vero, questo non lo so, però che possa essere successo mi sembra possibile.
È vero. Vera a metà.
È tutta vera tranne la pompa di calore.
Ma qui ragazzi c'è la scienza, secondo te?
Andiamo ad Atene, dove una 47enne impiegata in un'azienda di cosmetici è stata licenziata per giusta causa dopo essersi dimenticata per ben 4 volte di presentarsi a una riunione con importanti clienti. La donna si è quindi finalmente accorta che dopo aver perso la sua agenda aveva cominciato a usarne una dell'anno precedente con le date sbagliate e perciò non si presentava mai agli appuntamenti.
Allora, secondo me può anche essere probabile. Mia mamma che non vuole prendere le agende nuove, prende quelle vecchie, sì, e cambia il giorno, i numeri sono gli stessi.
Prenda quella di 4 anni prima, così. Vabbè, quindi
è vera. Dite che è vera.
È vera.
No, qui ci sono cascate perché la notizia è falsa.
Totalmente inventata.
È falsa, e in realtà le donne sono anche invece molto attente agli appuntamenti che hanno, e questo, mi si permetta di dire, è anche un pregio dell'Italia.
Ma si presentano mezz'ora in ritardo. Così, perché
alcune. Qualcuno arriva anche in anticipo. Allora voglio dire che questo della puntualità, del rispetto degli orari, è un pregio italiano, sì, in ambito spaziale.
Sa chi glielo deve dire? Alla nostra Elisabetta Fusconi, che è di là, che è svizzera, è svizzera quando le conviene e italiana quando le conviene. E dice sempre che noi svizzeri la puntualità, sa, gli orologi, tutte queste cose. Invece voi italiani perdi tempo.
No. Noi italiani in ambito spaziale siamo considerati affidabilissimi proprio per la nostra puntualità, quindi questo è una cosa, noi rispettiamo le regole, gli orari e soprattutto gli impegni che abbiamo, quindi va benissimo.
Scusa Leonardo, c'è un'altra cosa nel libro, questa devo dire, fa imbestialire Amalia Ercoli Finzi e anche Elvina quando sente dire che non siamo andati sulla Luna.
Questa è una cosa, è una cosa assurda, ma anche perché abbiamo questo riflettore che è stato portato sulla Luna nella missione Apollo, che è uno specchio, sì, e quindi una superficie liscia. Se lei manda un raggio laser che punta sullo specchio, il raggio torna indietro. Se fosse una roccia non sarebbe possibile, perché la roccia ha delle
è una solo delle prove,
quindi questa è una delle prove, però le abbiamo fatte. E poi se uno non ci crede, pazienza.
Può essere forse plausibile, come è stato fatto nel film, che fosse stata progettata una ricostruzione nel caso in cui non si fosse riusciti ad arrivare sulla Luna. Perché c'è stato recentemente quel film in cui si ricostruiva.
Cioè dice, se non ce la facciamo, creiamo. Sì.
Guardi, quello che noi abbiamo proprio della Luna.
Guarda che me l'hai fatta arrabbiare. Allora, è stata tranquilla.
Avrebbe costruito una scena alternativa possibile in caso di fallimento.
Caso di fallimento. E abbiamo scoperto all'interno sono state rivelate da poco, all'interno degli archivi, quello che era stato scritto, dove c'è scritto: uomini coraggiosi che sono andati per portare l'apparato dell'umanità sono rimasti sulla Luna e ivi resteranno, perché l'idea era arrivano lì e non ce la fanno più tornare indietro. Quindi abbiamo anche quello, siamo andati.
Amalia Ercoli Finzi, Elvina Finzi, vi ringraziamo davvero per questo regalo che ci avete fatto. Io invito gli ascoltatori a leggere Le ragazze della luna, lo trovate in tutte le librerie fisiche e virtuali, e per questo frullato ci fermiamo qui, ma dopo il giornale radio arriva una puntata del podcast That's America.